السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير كلامي كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Le lodi appartengono ad Allah. Noi lo lodiamo, chiediamo il suo aiuto ed il suo perdono. Cerchiamo rifugio in Allah dal male delle nostre anime, dalle nostre opere malvagie. Chiunque guidato da Allah non potrà essere sviato, mentre chiunque Allah lascia nello smarrimento non c'è nessuno che potrà guidarlo. Attesto che non esiste divinità che abbia il diritto di culto eccetto Allah, il solo, senza associati, ed attesto che Muhammad è il suo servo e messaggero. È certo che il miglior discorso è quello di Allah subhanahu wa ta'ala, e la migliore guida è quella di Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Le peggiori questioni sono le innovazioni, ed ogni innovazione è un'eresia. Ogni eresia è una deviazione, ed ogni deviazione conduce al fuoco. Con la giornata di ieri si è concluso quello che è il vecchio anno Hijri, e con quest'oggi si entra in quello che è il nuovo, ovvero il 1438. Dell'Igeri, dopo l'Igera del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al Medina. Bene, detto questo, ci tengo a sottolineare che questa non è una ricorrenza islamica. Nonostante molti paesi siano caduti nell'errore di festeggiarla, questa quindi è un'innovazione, una bid'ah, e come tale, come del resto qualsiasi tipo di innovazione, è priva di fondamento, ovvero non c'è nulla alla base che la sostenga, ovvero non c'è nessuna prova tratta né dal Corano né dalla Sunna, né da tanto meno ciò che facevano i Sahaba radiallahu anhu. Ebbene, i nostri Selef, i Sahaba, cominciarono il conteggio dell'anno Hijri solo ed esclusivamente con lo scopo di scrivere la storia. Cominciarono il conteggio di questi giorni solo con lo scopo di scrivere quello che è la storia e gli avvenimenti accaduti. Quindi non lo hanno fatto assolutamente affinché la si possa celebrare o affinché ci si possa congratulare l'un l'altro. Ed è inoltre evidente che il fatto di celebrarlo e di congratularsi assomiglia al modo in cui i non musulmani si augurano l'arrivo del nuovo anno. Infatti, proprio come viene riportato da Abu Dawud in un hadith classificato come autentico da Sheikh al-Albani rahimahullah, il profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: chiunque cerchi di assomigliare a un popolo è uno di loro. Chiunque cerchi di assomigliare a un popolo è uno di loro. Quindi è evidente la gravità di tale atto, oltre al fatto di essere un'innovazione, e come tale, essendo appunto un'innovazione priva di fondamento, non verrà accettata. Visto che il profeta sallallahu alaihi wasallam disse in un hadith riportato da Bukhari e Muslim: qualsiasi opera non conforme ai nostri insegnamenti verrà respinta. Qualsiasi opera non conforme ai nostri insegnamenti, ovvero agli insegnamenti che dettò il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai Sahaba e a ciò che hanno insegnato i Sahaba, qualsiasi cosa che non rientra nella conformità di questi insegnamenti verrà respinta, verrà rifiutata dall'Allah subhanahu wa ta'ala. Inoltre viene riportato nel Sunan di Abu Dawud quali sono le nostre festività legiferate. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce lo ha fatto sapere. Infatti, quando giunse al Medina, trovò gli Ansar festeggiare. Al che chiese: che festa è questa? Essi risposero: la celebravamo nell'epoca dell'ignoranza, nella Jahiliyyah, prima dell'Islam. Allora il messaggero di Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Allah vi ha dato qualcosa di meglio in cambio. L'Eid al-Adha, l'Eid al-Fitr. La nostra religione è un amana, ovvero un deposito fiduciario, e come tale va rispettata, preservata, proprio come hanno fatto coloro che ci hanno preceduto, fino a farla ad arrivare ai giorni nostri. Per fare questo è evidente ed è indispensabile che ogni opera riguardante quello che è la nostra religione sia basata sul Dalil, sulle prove dal Corano e dalla Sunna, non sulle opinioni personali o su quello che uno può credere che sia bene o che sia giusto o che sia sbagliato. Quindi deve essere basata assolutamente su quello che sono le prove autentiche. E le prove autentiche le estraiamo da quello che è il Corano e la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dice: seguite ciò che vi è stato rivelato dal vostro Signore e non abbiate altri patroni se non Lui. Seguite ciò che è stato rivelato da Allah subhanahu wa ta'ala, ovvero il Corano e la Sunna del profeta Muhammad. La verità sta nel Corano e nella Sunna. Le prove autentiche stanno nel Corano e nella Sunna. Qualsiasi cosa riguardante la religione che non è basata su questi due fondamenti principali è falsa. Quindi assolutamente qualsiasi questione deve essere basata e deve avere la sua prova nel Corano e nella Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I compagni del profeta sallallahu alaihi wasallam infatti ci hanno informato riguardo tutti gli atti di adorazione del profeta Muhammad, trasmettendoci i detti e i fatti del messaggero, facendone così una linea di condotta ed un modello da seguire in maniera esclusiva. Avendo fatto ciò, i Sahaba, avendo riportato tutto ciò che ha detto il profeta Muhammad, hanno mantenuto integra quella che era la religione e non hanno fatto altro che darci un esempio da seguire nel modo di trattare quello che è la religione dell'Islam. Quindi che Allah subhanahu wa ta'ala preservi da ogni male tutti coloro che seguono il loro esempio e procedono sulla loro strada fino al giorno del giudizio. Quindi, come abbiamo detto, è importante capire l'importanza del Dalil, l'importanza della prova. Come abbiamo detto, la prova sta nel Corano e nella Sunna. Questa è la verità, questa è la conoscenza, quindi è doveroso imparare questo e farlo diventare una delle nostre regole imprescindibili. Qualsiasi questione deve essere basata sulle prove. Disse Ibn al-Qayyim al-Jawziyah: la conoscenza è, ha detto Allah, ha detto il suo messaggero, e hanno detto i suoi compagni. La vera scienza utile sta su questi tre pilastri, in ciò che ha detto Allah, in ciò che ha detto il profeta e in ciò che hanno detto i compagni, i Sahaba. Questo vale nonostante anche si potesse incontrare un qualcuno eloquente, vale a dire con molte capacità linguistiche, nel modo di parlare, nel modo di trasmettere dei messaggi. Nonostante questo, in ogni caso, qualsiasi cosa possa dire, chiunque esso sia, se non è basata su delle prove, questa cosa non è da prendere in considerazione. Infatti l'imam al-Awza'i rahimahullah disse: attenetevi alle narrazioni di coloro che vi hanno preceduto, anche se le genti vi respingono, fate attenzione alle opinioni delle persone, anche se costoro ve le abbelliscono con le belle parole. L'imam al-Awza'i dà questo avvertimento di attenersi assolutamente alle tracce e alle narrazioni di coloro che ci hanno preceduto, di coloro che hanno seguito l'Islam in un modo autentico, di coloro che hanno fatto parte delle prime tre generazioni di musulmani, le prime tre generazioni che sono state anche elogiate dal profeta Muhammad, come disse in un hadith autentico riportato dal Bukhari, quando disse: le migliori persone sono quelli della mia generazione, quelli che verranno successivamente e quelli che verranno successivamente. Il profeta Muhammad ha elogiato queste tre generazioni dicendo: sono quelli della mia generazione. Chi erano quelli della generazione del profeta Muhammad? Erano i Sahaba, i suoi compagni, coloro che hanno creduto subito nel messaggio portato dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poi disse: quelli che arriveranno successivamente, ovvero quelli che non hanno visto con i loro occhi il profeta Muhammad, ma hanno imparato un Islam autentico da chi? Dai compagni del profeta. E dopo dichiarò: quelli che arriveranno dopo, quindi la terza generazione, che non hanno visto i Sahaba di persona, ma hanno imparato un Islam autentico da coloro che hanno imparato da chi è stato al fianco del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che parlava una lingua araba pura e che ha creduto in ciò che Allah subhanahu wa ta'ala rivelava e ciò che il profeta Muhammad diceva. Quindi l'imam al-Awza'i disse: attenetevi alle narrazioni di coloro che vi hanno preceduto, e sono costoro, coloro che fanno parte di queste tre generazioni. Anche se le genti vi respingono, sta a significare anche se trovate delle difficoltà con le persone, anche andando incontro a delle persone che hanno da discutere riguardo a ciò. Ma la verità sta nelle prove, nel Corano e nella Sunna. Qualsiasi opinione personale non può essere accettata. Allah subhanahu wa ta'ala ce l'ordina. Quando siete discordi, ritornate a ciò che ha detto Allah, il messaggero. E prosegue dicendo: fate attenzione alle opinioni delle persone, quindi fate attenzione al loro modo di pensare, alle loro opinioni, anche se costoro ve le abbelliscono con delle belle parole, quindi anche se sono eloquenti, se hanno un buon modo di parlare. Questa non è una prova attendibile per far maturare quella che è la nostra dottrina. Bisogna tornare alla base. Quindi, come disse l'imam Abu Hanifa rahimahullah, è obbligatorio prendere gli ahadith e si deve smettere di seguire le opinioni degli imam che li contraddicono. L'imam Abu Hanifa ha detto questo: bisogna attenersi a quelli che sono gli ahadith autentici, quindi i detti e i fatti del profeta Muhammad che sono arrivati autentici, e bisogna smettere di seguire delle opinioni personali di un qualcuno. Questo era il grande imam Abu Hanifa. Questo vale anche per gli altri, per tutti i quattro elma, noti appunto per la loro scienza e per il loro forte attaccamento alla sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutti loro puntualizzarono la proibizione di attenersi a delle opinioni. Infatti disse sempre Abu Hanifa: non è lecito per nessuno adottare il mio punto di vista se non sa da dove l'ho preso? Questo è l'imam Abu Hanifa. Alim. Nonostante questo, disse non è lecito, non è permesso a nessuno prendere ciò che posso pensare io se non sa da io da dove l'ho preso. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che qualcosa, ogni questione deve essere tratta dal Corano e dalla Sunna, perché le opinioni personali portano lontano. Ognuno di noi è stato creato fine a se stesso, ognuno di noi ha un pensiero, ognuno di noi può interpretare un qualcosa in un modo differente dal fratello che ha di fianco. Ma l'origine, la base, la verità stanno nel Corano e nella Sunna. In un'altra versione, Imam Abu Hanifa disse, è proibito a chi non conosce la prova su cui mi sono basato, dare sentenze sulla base delle mie parole. Anche qui troviamo un avvertimento da parte di Abu Hanifa, che proibisce a chiunque non conosce da dove lui abbia preso un qualcosa, riportare delle sentenze, ovvero delle fatawa, a delle persone senza sapere lui da dove le ha prese. Questo vale appunto per quanto riguarda questo grande imam. Come abbiamo detto, figuriamoci allora se ci è consentito basarci su delle questioni prive di fondamenta, date da dei perfetti sconosciuti, appunto come potrebbe essere festeggiare il Capodanno islamico, come viene chiamato. Quindi sulla base di ciò, e su alcune questioni che mi sono capitate con alcuni fratelli, ho ritenuto opportuno riportare un detto molto importante che si trova nella raccolta autentica dell'imam Muslim rahimahullah, in cui Muhammad ibn Sirin rahimahullah, che era un imam tra i tabi'in, tra coloro che hanno seguito i sahaba, Muhammad ibn Sirin rahimahullah, disse: questa conoscenza è una religione. Guardatevi dunque da chi acquisite la vostra religione. Ovvero, inna hadha al-ilm ad-din, fanduru amman ta'khudhu dinakum. Ho pronunciato più o meno bene. Okay. No? Inna hadha al-ilm ad-din, fanduru amman ta'khudhu dinakum. In questo grande detto di questo tabi'in, di questo imam dei tabi'in, ci sono diverse utilità da fare nostre. Questo è un detto di questo tabi'in, di questo imam. In questo detto ci sono molte utilità. In questo detto c'è anche la chiave per poter capire come aderire ad una comprensione autentica di quello che è il Corano e la Sunna in questi tempi di fitna in cui viviamo oggi. Come riporta Hisham ibn Hassan, Muhammad ibn Sirin rahimahullah disse: questa conoscenza, il detto lo ripeto, questa conoscenza è una religione. Guardatevi dunque da chi acquisite la vostra religione. Vuol dire guardatevi, fate attenzione da chi prendete la vostra religione. Da questo avvertimento. Quindi riporta Hisham ibn Hassan, Muhammad ibn Sirin rahimahullah disse: questa conoscenza. Con queste parole, ovvero questa conoscenza, in hadha al-ilm, Muhammad ibn Sirin fece allusione alla scienza del hadith. Si riferì alla scienza del hadith, ilm al hadith. Quindi la scienza che ci concede di apprendere una religione pulita, direttamente da chi ce l'ha tramandata, quindi vale a dire dall'origine, l'origine del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. La scienza del hadith, quella scienza che ci concede di arrivare, a partire dall'origine, a un qualcosa di attendibile. Quindi tutti gli ulema che studiano questo ramo della scienza islamica sono coloro che cercano di farci arrivare questa amana intatta, pulita, così come ce l'hanno fatta pervenire. Il detto prosegue con: è una religione. Questa conoscenza è una religione, vale a dire che è una devozione ad Allah subhanahu wa ta'ala. È un atto di culto, la religione è un atto di culto rivolto ad Allah subhanahu wa ta'ala. In quanto con il termine religione ci si riferisce appunto all'adorazione, all'ibada, all'atto di culto rivolto ad Allah Azza wa Jal. Difatti viene riportato in Al-Kamus al-Muhit che con il termine adorazione si va ad abbracciare più significati, ovvero più termini. Tra questi, la devozione sull'unicità di Allah subhanahu wa ta'ala, ovvero sul Tawhid. Ed è chiaro che questo termine comprende tutto ciò con la quale Allah subhanahu wa ta'ala viene adorato, oltre al fatto che con ciò ci si riferisce a quello che è un aqidah, a quello che è la dottrina religiosa. Prosegue il detto con: guardatevi dunque, fate attenzione dunque. In questo passo di questo detto, la lettera fa, chiaramente dall'arabo, fandoro, la lettera fa, dà il senso decisivo a questa espressione. Difatti con l'utilizzo di questa lettera si richiama l'attenzione ad una supponibile condizione, ovvero quella di un qualcosa a cui è necessario prestare molta attenzione. Tramite questa lettera fa, fondoro, si precisa di fare attenzione a dove si prende, dove si acquisisce questa conoscenza, ovvero questa religione. Quindi in questo caso la frase diverrebbe: se la scienza del hadith è una religione con la quale viene adorato Allah Azza wa Jal, guardatevi dunque da chi acquisite la vostra religione. Fate attenzione dunque da chi prendete la vostra religione. Vale a dire quindi prestare attenzione a coloro da cui prendete la scienza del hadith. Le trasmissioni, le narrazioni attraverso le quali voi potreste essere in grado di adorare Allah subhanahu wa ta'ala. Ci sono diverse narrazioni, diverse ahadith che ci spiegano, per esempio, come Rasul sallallahu alaihi wasallam effettuava quella che è la salah. Quindi, questo è l'ilm al-hadith. Se questi ahadith si prendono chiaramente dalle persone adeguate, dai muhaddithin attendibili, coloro che studiano l'isnad, una catena di trasmissione di tale detto, conoscono ogni persona che ha trasmesso tale detto e riesce ad arrivare il detto intatto, pulito, come è stato riportato e come è stato soprattutto compreso dai Sahaba, noi siamo in grado di adorare Allah Azza wa Jal nella maniera indicata dal profeta Muhammad. Quindi è evidente che il senso voluto da questo grandioso detto è quello di prestare attenzione da chi si acquisisce la conoscenza. Quindi non va presa da chiunque la conoscenza, chiunque esso sia che noi abbiamo davanti. Ovvero questa religione, quindi, deve fare riferimento solo a persone degne di fiducia, solo a persone attendibili. Mettendo in guardia quindi, avvertendo da coloro che non ne hanno la competenza. Quindi chiunque si presti a dare lezioni non basate su quello che sono le prove dal Corano e dalla Sunna, non può essere reputata una persona attendibile. Quindi questa scienza, questa religione si prende solo dai grandi ulema, sapienti, conosciuti, attendibili, che basano la loro scienza su quello che è il Corano e la Sunna, non sulle proprie opinioni. Questo è un punto fondamentale che riguarda la religione dell'Islam, che riguarda questa amana. Questo è dovuto al fatto questo fatto di mettere in guardia, di avvertire la Umma di Muhammad, è dovuto al fatto che oggigiorno molti di coloro che si definiscono dei predicatori, dei da'i, che chiamano la religione di Allah Azza wa Jal, altro non fanno che dividere la Umma di Muhammad, la comunità dei musulmani, chiamando alla deviazione, chiamando alla corruzione, chiamando alle rivolte. E quindi corrompendo così quella che è un'aqida, una dottrina autentica, portando i musulmani su un falso credo. Allah subhanahu wa ta'ala dice: se fossero usciti con voi, vi avrebbero solo danneggiato. Correndo qua e là seminano zizzagna, che certo tra voi avrebbero trovato chi li avrebbe ascoltati. Ma Allah ben conosce gli ingiusti. In questa aya, in questo versetto del Corano, Allah subhanahu wa ta'ala si riferisce a costoro, che comunque sono seguiti da un gruppo di persone, da delle persone che non hanno una dottrina così solida da poter distinguere quello che è la verità da quello che non lo è. Ma una base che dobbiamo fare nostra, noi dobbiamo sapere che la verità sta nel Corano e nella Sunna. Questo sta a significare che non va tenuto in considerazione un qualcuno solo in funzione della sua appartenenza o dal suo aspetto, ma bensì questa considerazione deve essere basata sulla verità e sui fatti. Diventa quindi obbligatorio per coloro che cercano la conoscenza, che cercano di comprendere quello che è la religione dell'Islam, guardarsi bene da costoro ed imparare a riconoscerli. Per cui è bene assicurarsi e domandarsi dove hanno studiato, dove hanno acquisito la loro scienza, qual è la loro aqida. Qua può anche essere che abbiano un'altra dottrina, e comunque parlano di Allah e del profeta. Però questo non ci può ingannare. Quali sono le opere e quali conseguenze hanno avuto sulle persone, le opere di costoro? E che cosa hanno divulgato, che cosa hanno dato alle persone di benefico? Queste sono delle domande. Ognuno di noi è bene se comincia a farsi quando sente o ascolta un qualcuno che parla della religione di Allah Azza wa Jalla. Quindi questo diventa obbligatorio, il fatto di accertarsi di quale sia la loro condizione, questo prima appunto di commettere degli errori. Quindi bisogna accertarsi di questo prima di commettere noi stessi degli errori a causa del loro dire, a causa del dire di queste persone, che come abbiamo detto deviano la comunità dei musulmani, non fanno altro che dividere. Che la comunità dei musulmani, la Umma di Muhammad, è unita su quello che è il Tawhid e la Sunna, e è divisa da quello che sono le innovazioni, in quanto ogni innovatore proclama la sua verità e c'è un gruppo di persone che la segue. Questo non fa altro che dividere la Umma. Quindi la verità sta, l'unità dei musulmani sta nel seguire il Tawhid e la Sunna autentica del profeta Muhammad. Questa è la cosa che riunisce i musulmani. È un obbligo che ricade su di noi, soprattutto appunto in quest'epoca, dato che si sono moltiplicati coloro che chiamano alla corruzione del giusto credo e dalle rivolte. Soprattutto quest'oggi è importante per noi imparare questo, visto che queste persone sono aumentate, queste persone che chiamano alla deviazione e chiamano a la corruzione di una dottrina, di un'aqida sahih, di un'aqida autentica, si sono moltiplicate. Quindi è doveroso per noi imparare, innanzitutto, trarre, come ha detto Sheikh Bin Baz rahimahullah, la nostra aqida dal Corano e dalla Sunna, rafforzarla, imparare per poter così riconoscere costoro che chiamano ad altro. Ebbene, costoro che chiamano alla deviazione, non sono nuovi, nel senso sono gli stessi a cui si riferì il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nel hadith raccolto del Bukhari e tramandato da Hudhayfa ibn al-Yamani, quando disse che sono della nostra razza e parlano la nostra lingua. Questo hadith riportato dal Bukhari, il profeta Muhammad si riferì a costoro dicendo: sono della nostra razza e parlano la nostra lingua. Difatti fece questo riferimento proprio quando fu interrogato a proposito di quello che è la fitna. Fu interrogato dai Sahaba a proposito di quello che è la fitna. Il Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: dei predicatori staranno ritti alle porte dell'inferno. Chiunque risponderà al loro appello sarà precipitato nel fuoco. Quindi vediamo che anche il profeta Muhammad ha messo in guardia da costoro. Dei predicatori, ovvero delle persone che chiamano alla religione di Allah Azzawajal, staranno in piedi, dritti, davanti alle porte dell'inferno. E chiunque presta ascolto a coloro sarà precipitato nel fuoco. Questa è una delle prove evidenti da ciò che ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Per cui è un obbligo fare attenzione a questo, senza pensare di poter acquisire la conoscenza dal primo che arriva dicendo: io invito ad Allah, io chiamo ad Allah subhanahu wa ta'ala, io chiamo alla religione di Allah. Bisogna stare veramente attenti. Questo non può essere attendibile solo perché appunto una persona appartiene a qualche gruppo o solo in base a quello che è la sua apparenza, quello che è la sua immagine. È obbligatorio verificare appunto la realtà dei fatti, della gente e dei vari gruppi che Allah subhanahu wa ta'ala ce ne scampi. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fa riferimento alla da'wa, specifica la da'wa ad Allah e specifica il sentiero che lui preferisce. Difatti dice in Surat Yusuf: di, o Muhammad, ecco la mia via, invito ad Allah in tutta chiarezza. Allah subhanahu wa ta'ala si riferisce a Muhammad dicendo: di, o Muhammad. Muhammad dice: questa è la mia via, ovvero la sunnah. Invito ad Allah in tutta chiarezza. La chiarezza sarebbe l'ilm, sarebbe la conoscenza. Anche qui c'è una prova evidente che ci sono delle persone che invitano ad altro che ad Allah Azza wa Jalla. Difatti Allah ci ha inoltre informato della da'wa dei negatori, di coloro che non credono, di coloro che invitano al fuoco. A'udhu billah. Infatti dice in Surat al-Baqarah: non sposate le donne associatrici finché non avranno creduto che certamente una schiava credente è meglio di un'associatrice, anche se questa vi piace. E non date sposa agli associatori finché non avranno creduto che certamente uno schiavo credente è meglio di un associatore, anche se questi vi piace. Costoro vi invitano al fuoco, mentre Allah per sua grazia vi invita al paradiso e ad il perdono. Dunque ripeto che sulla base di ciò che disse appunto Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, è obbligatorio verificare ed accertarsi dello stato di colui che predica ed invita ad Allah Azza wa Jal, in quanto ciò che ci apprestiamo ad apprendere fa parte della nostra identità. Quello che noi ci apprestiamo ad imparare fa parte della nostra identità di musulmani. Quindi è obbligatorio per noi impararlo nel modo autentico e corretto. Questa è la sola scienza utile e benefica, la stessa scienza che conduce al Jannah, che conduce al paradiso. E che non sia la sete di conoscenza, ovvero la fretta di apprendere questa conoscenza, a farci essere troppo precipitosi in questo percorso. In quanto potrebbe anche darsi che si arrivi a consigliare ad altre persone delle persone che sono dei perfetti deviati. Questo per avere foga, avere fretta di imparare. Quindi la conoscenza si prende solo dai grandi sapienti conosciuti, attendibili, che hanno passato la loro vita sullo studio, che sono invecchiati, si sono imbiancate le loro barbe sopra i libri. Quindi coloro che è risaputo che si attengono a quello che è il Corano e la Sunna secondo la comprensione dei nostri self sali, ovvero i più predecessori, ovvero coloro che sono stati elogiati dal profeta Muhammad, coloro che facevano parte delle prime tre generazioni, coloro che hanno appreso un Islam autentico. Chiunque si basa su questo, chiunque comprende il Corano e la Sunna secondo coloro che hanno capito e hanno compreso il Corano e la Sunna in un modo autentico, sono coloro che sono degni di attendibilità. Riguardo a ciò, c'è un noto hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, classificato come Hasan da Sheikh al-Albani, rahimahullah, in cui disse: il ben guidato di ogni generazione trasmetterà questa conoscenza. Colui che è ben guidato di qualsiasi generazione, anche quelle successive, le tre generazioni citate dal profeta, il ben guidato di qualsiasi generazione trasmetterà questa conoscenza, respingendo le distorsioni degli estremisti, le false affermazioni dei bugiardi e le false interpretazioni degli ignoranti. Infatti è risaputo che al Sunna, la gente della Sunna, sono i soli che mettono in guardia da coloro che sono, che risultano essere dei deviati, che risultano essere dei bugiardi, da coloro che vogliono compromettere quella che è un giusto credo, una dottrina autentica. Sono i soli che mettono in guardia da questo. Altri, che non si attengono a quella che è una Sunna autentica, non fanno altro che accettarli con la scusa: sono musulmani. Fa niente se corrompono la nostra religione, non è un problema, invece è un problema. Questo è un problema, perché non è che tutto è uguale, non è tutto uguale purtroppo oggigiorno, non siamo ai tempi del Sahaba. Quindi è doveroso avvertire la gente. Alhamdulillah, ci sono dei sapienti che avvertono la gente da coloro che deviano dal percorso prescritto per mantenere la religione intatta. Disse inoltre l'imam al-Auza'i, rahimahullah: o musulmani, credete in Allah ed accettate i consigli di coloro che vi esortano, ovvero di coloro che vi danno dei consigli, che vi avvertono. Temete Allah e accettate i consigli di coloro che vi esortano. E sappiate che questa scienza è una religione. Dunque verificate ciò che si sta facendo e da chi acquisite la scienza, perché ciò fa parte della vostra religione. Il verificare da chi si prende la scienza fa parte dell'Islam. E continua: mettetevi al sicuro, in quanto la gente delle innovazioni, i mubtadi'a, sono degli impostori, bugiardi e peccatori. Non temono Allah subhanahu wa ta'ala, per cui non date ascolto alle loro parole, così in modo da essere cauti e restare lontano da loro e rifiutare le loro informazioni. E sappiate che i sapienti ed i devoti tra i predecessori, tra i Selef, hanno agito ed ordinato di fare così. Questo è un detto dell'imam al-Auza'i, rahimahullah.
Tanti tempi, eh?
Sì. La seconda generazione elogiata dal profeta Muhammad, ha messo in guardia da questo. Non date retta a coloro che arrivano con delle innovazioni, che sono degli impostori, dei bugiardi, dei peccatori, e non temono Allah subhanahu wa ta'ala. Non prendete le loro informazioni. I sapienti dei Selef avvertivano e ordinavano di fare questo, in quanto questo fa parte dell'Islam. L'Islam cosa significa? L'Islam significa l'istislam lillahi bit-tawhid l'inqiyadu lahu bita'ati wal bara'atu min ash-shirki wa ahli wa min al-bid'a wa ahli. Quindi fa parte dell'Islam rifiutare tutto ciò che non è basato sul Corano e sulla Sunna. E chiunque arriva con le sue opinioni, portandole, dicendo che questo fa parte dell'Islam, ma senza prove, senza una base, non deve essere assolutamente tenuto in considerazione. Questo per far sì che la nostra religione rimanga intatta, in quanto essere una mano, proprio come hanno fatto i Sahaba, proprio come hanno fatto coloro che ce l'hanno trasmessa fino ai giorni nostri, attraverso i libri, attraverso i detti autentici del profeta Muhammad, attraverso i tafasir del Coran, trasmessi dai compagni del profeta Muhammad. Questo è un obbligo e fa parte dell'Islam. L'Islam, l'istislam lillahi bitawhid, vuol dire la sottomissione ad Allah sulla sua unicità, sul tawhid. Al-inqiyadu lahu bita'ati, vuol dire l'accettazione, la condiscendenza a tutti quelli che sono i suoi ordini. Wal-baratu, al-bara, quindi la dissociazione, al-baratu min ash-shirki wa ali, la dissociazione dallo shirk, dal politeismo e la sua gente. Wal-baratu min al-bid'ah wa ali, la dissociazione da quello che è l'innovazione e la sua gente. Questo è l'Islam. Questo in quanto la vera fitna è questa, ovvero la corruzione della nostra religione, ed è nostro compito preservarla e mantenerla intatta ed inalterata, in quanto essere una amana, come abbiamo detto. Quindi, come hanno fatto il profeta sallallahu alaihi wasallam ed i nostri selef come Ibn Sirin rahimahullah, è un dovere mettere in guardia ed avvertire da coloro che cercano di corrompere il giusto credo, da coloro che cercano di corrompere l'aqida. È obbligatorio mettere in guardia da costoro. Ha detto Sheikh Raslan, hafidahullah, ha detto una grande realtà di oggigiorno. Ci sono persone tra i musulmani che mettono in guardia sul fatto di mettere in guardia. Chiaro? Ci sono persone tra i musulmani che dicono di fare attenzione a coloro che dicono di fare attenzione, dicendo di fare attenzione a coloro che mettono in guardia dalle fitane, o mettono in guardia contro ciò da cui avvertono. Questa è la vera fitna, continua Sheikh Aslam, hafidullah. In quanto se non fosse così, sarebbe a significare che non esistono fitan nella religione di Allah subhanahu wa ta'ala. E questo andrebbe in contrasto con quello che è la nostra religione. Oggigiorno, appunto, come abbiamo detto prima, ci sono persone che mettono in guardia dalle persone che mettono in guardia dalle fitan della religione di Allah subhanahu wa ta'ala. Ajib. Subhanallah. Questo vale a dire appunto che chiunque avverte di fare attenzione a coloro che non fanno altro che preservare la dottrina autentica, ovvero l'aqidat sahiha dei musulmani, mettono in guardia le persone nella religione di Allah Azza wa Jal. Quindi costui che non fa altro che mettere in guardia da loro, non fa altro che aprire le porte a qualsiasi sorta e forma di deviazione, andando così ad intaccare quello che è una dottrina pulita presa dal Corano e dalla Sunna autentica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quindi che Allah subhanahu wa ta'ala ci conceda la giusta comprensione della sua religione e ci mantenga saldi sul percorso che più gli aggrada, quello della migliore delle sue creature, ovvero il percorso del nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Che la pace e le benedizioni siano sul nostro profeta Muhammad, sui suoi familiari, sui suoi compagni. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.